Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio, oggi parliamo con Simonetta Poggetto, direttrice artistica della Tessi Corea, officina delle arti sceniche e performative per la formazione, la diffusione e la produzione della danza contemporanea e del teatro. Benvenuta Simonetta.
Benvenuta a tutti, salve.
Parliamo della vostra realtà. Quando e come nasce la Tessi Corea?
Allora, la Tessi Corea nasce ufficialmente nel 1989, ottobre del 1989. Io dico sempre il giorno della caduta del muro di Berlino, che è avvenuta però 33 anni prima. Questo ufficialmente, poi di fatto in realtà diciamo che l'organismo esiste da circa 40 anni. Ha sempre operato come militanza, io parlo di militanza perché si tratta di una vera e propria militanza a questo punto, nel territorio della Sardegna, e quindi il desiderio più grande al momento della nascita di questo organismo è stato quello proprio di creare un organismo che potesse in qualche modo creare una connessione con il resto dell'Europa e non solo dell'Europa, anche extra Europa, degli stati extra Europa. Quindi la realtà inizia ad operare dal 2005 circa, 2002 con un grosso progetto della Comunità Europea, che allora era Cultura 2000, si chiamava così, che era proprio un progetto a cui si poteva accedere con un po' di difficoltà, con dei grossi partenariati. Noi sardi eravamo i rappresentanti della parte italiana e di tutto quello che era appunto il progetto che aveva a che fare con le arti visive e la danza, o meglio la danza e le arti visive. Quindi noi avevamo vinto questo progetto di Cultura 2000 e sostenuto dalla Comunità Europea, e da lì si pongono le basi effettive, diciamo più che effettive anche formali e sostanziali, con il resto del mondo. Quindi con l'Europa e con gli stati anche del bacino mediterraneo, quindi parlo dell'Africa del Nord, Africa, parliamo di Tunisia, parliamo di Marocco, parliamo di tutta una serie di nazioni, di stati che potevano intervenire in questo ciclo di circuitazione, di sostegno, di mobilità, soprattutto mobilità di progetti e artisti. Ecco, questo diciamo che è stato un po' anche il battesimo fondamentale per un'attività proprio sottolineata e sostenuta da enti pubblici, appunto, quali la Comunità Europea, quali il Ministero, regioni, enti pubblici territoriali in genere.
Diciamo che la danza contemporanea, la forma espressiva che tu hai in realtà scelto, insieme al teatro. E qual è la sua forza rispetto ad esempio alla danza classica?
Io non farei una distinzione tipica danza classica, danza contemporanea, la danza è un linguaggio, poi ognuno si cala all'interno di una dimensione. Io vengo dal classico, per esempio, vengo da una formazione classica che ho seguito iniziando qui a Cagliari e poi ho continuato nell'Accademia di Marika Presobrasova a Monte Carlo, dove appunto c'è l'Accademia di Grace di Monaco, dove io andai proprio per acquisire gli strumenti di pedagogia e di insegnamento della danza. Quindi partendo proprio, se vogliamo, da un codice totalmente classico e accademico. Quindi la forza della danza è in tutte le sue espressioni. Poi io personalmente ho scelto un percorso contemporaneo, e ci tengo a sottolineare che sia contemporaneo e non moderno, perché c'è una distinzione tra quello che è moderno e quello che è contemporaneo. Moderno abbraccia che io ho chiaramente... Ho toccato anche qui territori, quelli del moderno che mi hanno regalato lavorando con Matt Matox, che era proprio uno dei rappresentanti del modern jazz, europeo, quindi parlo di un grande attore e nel senso testimone, interprete di quel filone di danza che poi si riferiva al musical. Allora ero molto giovane e mi attirava molto questa espressione, che mi è servita molto per imparare tutta una serie di situazioni, di criteri, di modalità, ecco, di espressione. Però non era quello che io cercavo proprio un'espressione più libera, più vicina a un discorso di drammaturgico, poetico, che poteva essere soltanto trovato, a mio avviso, all'interno di un discorso di danza contemporanea. Quindi parlo ovviamente di tutte quelle che sono le espressioni, il dramma, il nonno, quelle che poi ho attraversato, perché alla mia epoca era la Nouvelle France, la Nouvelle Danse, dalla, che veniva dalla Francia, quella che veniva, diciamo, quella che ha condizionato poi tutto il mio percorso. Poi ho cercato altrove, non solo nella danza, ma anche percorsi di altro genere, lo yoga e le arti più vicine all'Oriente, che sono quelle che mi hanno aiutato tanto a trovare una dimensione e creare poi una mia possibilità, un mio percorso e anche una mia modalità di insegnamento, di pedagogia. E hanno influito in questo moltissimo, infatti, alle arti visive. Io ho avuto la fortuna di avvicinare e avere sempre vicino degli interlocutori che sono i parenti, e quindi ho avuto questa fortuna di nascere nella famiglia Nivola, dalla parte di mia mamma, e quindi ho avuto vicino Costantino Nivola, che mi ha chiaramente instradato anche nel mio modo di poter vedere la danza, il linguaggio, che non può essere sola, isolata, deve essere per forza interpretata e vista attraverso anche un intreccio di linguaggio. Quindi io ho avuto questa fortuna, ho avuto dei pedagogisti vicino, molto, sempre una Nivola, la grande Elisa Nivola, che era una grande pedagogista che formò all'università, ha formato tutti, diciamo, oggi i pedagogisti che oggi operano poi nel territorio non solo della Sardegna ma anche nazionale. Lei ha lavorato a livello nazionale, ha lavorato sulla non violenza, ha lavorato su tutta una serie di cose straordinarie, per cui chiaramente mi ha dato un'impronta. Io ho avuto molta fortuna in questo aspetto, quindi non attribuirei tutto alla forza della danza, ma a quello che mi è stato intorno e che mi ha permesso proprio di creare e di realizzare un confronto tra realtà, artisti, territori, creando proprio un'opportunità nel territorio della Sardegna che si realizza di volta in volta in maniera diversa, attraverso le residenze artistiche, che per me sono molto molto importanti. Infatti abbiamo passato adesso di nuovo noi il triennio, notizia di 3 giorni fa, di nuovo il triennio per le residenze artistiche ministeriali, quelle intese a Stato Regione. Il progetto nuovo che si intitolerà Rizomi, e non a caso si titola Rizomi perché ci riferiamo proprio alle radici e alle identità, ecco. Quindi la forza è questa, la forza è quella di unire, quella di intrecciare, quella di rivelare e quella di trovare proprio la possibilità di impegnarsi socialmente, ambientalmente, configurarsi proprio con un rapporto importante con la collettività, garantire la mobilità, garantire tutto quello che sono la visibilità anche di opere, no? In trasformazione, che crescono, che attraversano i territori. Quindi proprio è una, come posso dire, è un territorio a sua volta, quello della danza, che è con la D maiuscola, anzi tutto maiuscolo, danza, tutto maiuscolo, che non vuol dire solo danza, vuol dire tutto, vuol dire vita, vuol dire espressione, linguaggio, vuol dire la bellezza della vita, che forse possiamo trovare ancora un po' in queste possibilità che la vita ci lascia.
Nel 2008 la Persicorea ha avviato il progetto Medarte. Di cosa si tratta e quali sono gli obiettivi?
Allora, Meta Arte è un network, è una proprio una, diciamo che è una, questo è nata proprio nel 2008 con la nascita del corso in danza, ed è proprio una possibilità che nasceva dalla dalla prima edizione, appunto, del corso in danza, che è un bando, cosiddetto bando alla scrittura coreografica, un bando attraverso il quale seleziono 150 progetti che arrivano all'anno, 120, insomma, dipende anche dal periodo di pandemia, ne arrivarono un po' meno vista la pandemia, però questo progetto ha fatto sì che io potessi poi fondare Medarte, che appunto, come dice il termine, è un network che unisce i paesi, non solo i paesi europei e nazionali e le regioni nazionali, abbiamo dal nord al sud tante regioni dentro, siamo più di 35 organismi dentro, di cui una buona parte fanno parte appunto di questa commissione artistica, che è una commissione che nasce sempre nel 2008, che adesso è anche abbastanza stabile. Come rappresentante abbiamo i più importanti organismi della nazione italiana, ripeto, dal nord al sud, dalla lavanderia a vapore, per dire, no? Fino a Lazio, Puglia, tutti questi rappresentanti che vengono una volta all'anno qui in Sardegna, dopo che io ho selezionato di questi progetti, ne prendiamo ormai 7, prima erano 15, poi 10, adesso sono 7, per poterli sorreggere meglio, è stato meglio diminuire il numero, ma sono 7 che vai a individuare le loro capacità, vengono qui e fanno 10 minuti dal vivo, vengono selezionati su video, poi vengono qui e lo fanno dal vivo, e poi questi progetti crescono e vengono sostenuti da questi nostri partner Medarte, quindi è una rete nazionale, internazionale, che ha la facoltà e la possibilità di, unendo le forze, essendo anche una rete anarchica dove non paghi niente per entrare e non paghi neanche per uscire, hai proprio solo la possibilità e la capacità di intervenire, di essere coinvolto in questi progetti di selezione, di possibilità di far circuitare, di dare un sostegno, diciamo, a quelle che sono le iniziative, non solo anche le esigenze di questi giovani, non sono giovani, perché io prendo Andar, Ova, diciamo, questa cosa degli Andar mi ha urtato abbastanza, adesso si parla addirittura di Andar 30, tra un po' arriveremo agli Andar 15, non so che cosa, dove vogliamo arrivare, scrivendo delle stupidaggini e facendo fuori quelle che sono così degli over, no? Dei 35 in più in su pare che siano tutti diventati over, cioè vecchi. La danza si può fare fino a 100 anni se non vuole, anzi, forse i corpi sono ancora più interessanti, almeno non sono tracciati da questa modernità rutilante, cioè gli anziani portano con loro una grande identità, quindi i loro corpi sono veramente delle scritture già per la loro età anagrafica. Sarei proprio per dire che tutto viene abbracciato dalla danza come linguaggio, una forza che noi nasciamo e danziamo. La prima cosa che fa un bambino quando nasce è muoversi, è quasi danzare. I movimenti di un bimbo piccolo, un atto, sono quelli di una, sembrano proprio danza, no? Cioè, si muovono con una delicatezza, una poesia straordinaria, per cui è la prima cosa che facciamo, nasciamo e danziamo, e parliamo, e piangiamo, e vogliamo, ecco, questa è la vita. Non farei troppe distinzioni, dunque, rispondendo alla tua domanda, un po' lunga, forse sono delle risposte.
Il territorio sardo diventa protagonista dei vostri lavori, come mai?
Certo.
Dimmi. Come mai la scelta? Spiegaci questa scelta del territorio sardo.
Sono sarda, per forza la scelta non è che sia una scelta, è una decisione, io sono sarda, sto qua, qui è necessario stare, fare, perché il territorio sardo è ricco, è pieno di bellezze, è pieno di una dimensione culturale che tutta l'altro sarebbe anche aggiornata, è pieno di luoghi, spazi umani, persone umane, la Sardegna ha le basi proprio, contiene le basi di una dialettica straordinaria artistica. E quindi questa grande identità della nostra isola, insomma, io non la cambierei con nessuno, potrebbe, anzi l'unica cosa che possiamo fare è offrirla, ospitare, creare un esempio. Noi siamo un esempio, di grandi capacità, a mio avviso. La Sardegna è un territorio straordinario, ripeto, non andrei da nessuna parte, dovessero proporre andare in grandi metropoli direi no, grazie, so bene dove sto. Il nostro patrimonio regionale e culturale è solo invidiabile, è una bellezza, ancora noi possiamo veramente dire essere tra i fortunati.
Quale funzione svolge nell'ambito dei vostri progetti e attività?
Il dialogo internazionale, come ho detto forse in premessa o comunque l'implicito, è fondamentale. Io lavoro tra identità e memoria, tutti i miei lavori, tutte le mie iniziative hanno questo, identità e memoria. La memoria non può che essere sostenuta, rappresentata, interpretata, tramandata attraverso, persone che hanno raggiunto una certa maturità, che se intervengono, fanno e agiscono come attori all'interno di questi processi, diventano fondamentali anelli di congiunzione tra le varie dimensioni, le varie, diciamo, età, giovani, meno giovani, giovanissimi, anziani, vecchissimi. Una delle mie più interessanti attrici in uno dei questi processi di residenza artistica fu una donna che ahimè è scomparsa l'anno scorso, aveva 100 anni, la più grande panificatrice che c'era qui in Sardegna, Bonaria Chiron, così si chiamava, questo è il suo nome, Bonaria Chiron. E lei l'avevo proprio, che tra l'altro non solo è stata appunto coinvolta dal vivo, cioè all'interno proprio di processi di spettacolo dal vivo, quando abbiamo proprio fatto una restituzione pubblica, più di una, nel territorio eravamo di Settimo San Pietro, all'interno della Domus Campidanese, che è Casa dei Sì, si chiama così, il comune di Settimo San Pietro, che è il nostro quartiere generale, dove noi ci muovevamo per fare, organizzare, dire, provare e anche rappresentare, fare le istituzioni. E questa donna, io la chiamai appunto una settimana prima, venne a fare le prove, a fare le prove con altre quattro donne sue, diciamo, parenti alcune, insomma, con le quali lei faceva il pane. Ricordiamoci che il Settimo è un luogo dove appunto c'è ancora il Mulino a Vento, e si produce un grano straordinario che viene addirittura poi commercializzato nei luoghi più importanti di cliniche per la qualità del grano, eccetera. E comunque questa donna appunto conosceva molto bene il grano. Lei agiva con il suo setaccio nei primi del Novecento, fine, insomma, metà Ottocento, con il suo setaccio dava un ritmo, e lei dava il ritmo a una violinista della straordinaria violinista della Santa Cecilia, e lei lo dava col suo setaccio, ma lei che conduceva, era lei il direttore d'orchestra, lei, Bonaria Chiron. E poi anche fu interprete all'interno di un nostro film, il film Elegia delle cose perdute, che è un film prodotto dalle residenze artistiche appunto qui in Sardegna, girato tutto in Sardegna, il territorio della Sardegna è protagonista con la compagnia Zero Grammi. È stato prodotto questo film che ha vinto e sta circolando comunque qua in Canada, America, eccetera, ci sta dicendo premi su premi, vabbè, questo non è tanto questo importante, quanto che è rimasta una testimonianza in cui c'è anche Bonaria. E questo per me è importantissimo, perché le generazioni, appunto, il rapporto, la memoria e l'identità di questa donna, che per me è un esempio, un grande esempio. Io dicevo sempre a Bonaria, c'è la mia più grande attrice, Bonaria. Lei sorrideva sul petto, una donna meravigliosa. Gli anziani sono una bellezza straordinaria, quanti bambini, quindi sono da prendere in considerazione, sono da sottolineare, sono da ad emergere, sono da coccolare, da abbracciare, da condurre fino alla loro fine felicemente. Questo bisogna farlo, un impegno che non può mancare nella vita di nessuno. Per me vita, danza, lavoro, sono le stesse cose, non c'è nessuna differenza.
In chiusura, le prospettive per il futuro. Nell'ambito del contesto storico che stiamo vivendo, rispetto alla pandemia, alle varie congiunture, guerra, conflitte, in quale realtà potrebbe essere possibile riporre fiducia per lo sviluppo delle arti sceniche?
Ma guarda, per me la pandemia e tutto quello che stava dietro, intorno, prima, dopo, è stata un'opportunità per capire la funzione dell'arte in genere. Senza arte si muore. Non c'è altro da pensare. Senza arte si muore. L'arte è l'unica possibilità che l'uomo ha di lavorare sulla parte più emotiva, sentimentale, spirituale soprattutto. È l'elevazione dello spirito, non c'è altro. E anche l'arte viene schiacciata, che normalmente viene schiacciata in casa dove l'arte, dove che bruciavano i libri, bruciano i libri, comprimono, deprimono la cultura nei paesi datoriali. In Italia il pericolo non è la famiglia, in Italia il pericolo è il governo che abbiamo, in Italia il pericolo è quello che sta succedendo in Italia, quello che è, non so come andremo a finire, non ho idea. Il problema è quello, il problema è di come si tenta di schiacciare questa unica possibilità dell'uomo, che è quella della vita spirituale, che ti fa elevare e ti fa capire. Quindi chiaramente la tentazione in molte realtà territoriali è quella di reprimere questo, non capire che invece è un modo migliore per tenere viva una società. Dunque, la pandemia è una delle cose più, delle occasioni che la vita ci ha dato di grandi difficoltà per capire, resettare probabilmente tante cose, per capire che cosa è importante e che cosa no. Questo. E quindi bisogna rinascere, bisogna resorgere, insomma, bisogna trovare gli strumenti cercando di stare in piedi, di resistere. È una vera e propria resistenza, credo. Non so come sarà, non ho idea. Io lavoro giorno per giorno e nel quotidiano penso sempre al famoso carpe diem, cioè andiamo avanti e ogni giorno è una sorpresa. Andiamo.
Ringrazio Simonetta Poggetto per la sua disponibilità.
Grazie anche a voi, vi ringrazio tanto.
Potete ascoltare questa e tante altre interviste su Mica Radio, Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.